Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di assicurazioni, tema caldo, perché in questo periodo stanno arrivando i premi per le nostre assicurazioni private per l'anno 2026. E come molti hanno sicuramente notato, in generale ci sono stati degli aumenti significativi per tutti i tipi di assicurazioni e coperture. Ad esempio, i premi delle autovetture in alcuni casi sono addirittura aumentati fino al 30%. E allora la domanda è: perché degli aumenti così importanti? È possibile un margine di risparmio per l'assicurato? Vogliamo parlare soprattutto di questo, cercare di capire che cosa ci ha portato a questi aumenti generalizzati, e poi cercheremo di concentrarci anche un po' sulle assicurazioni che riguardano la nostra casa. Nessun altro luogo al mondo è per noi così importante ed è dunque fondamentale proteggerla in maniera adeguata. Quindi come assicurarsi, come orientarsi tra assicurazione stabile, economia domestica, responsabilità civile. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato un super esperto, Maurizio Reichlin, che è consulente assicurativo e previdenziale, è perito federale in assicurazioni e broker assicurativo. Buongiorno Maurizio, benvenuto.
Grazie Carlotta, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
Questi sono sempre tasti dolenti, chi più chi meno. Adesso abbiamo trovato la nostra cassetta delle lettere piene di buste con i nuovi premi. Sono generalizzati gli aumenti, il malumore si fa sentire, si è tanto discusso delle casse malati, non è nostro interesse rientrare oggi nell'argomento, ne abbiamo largamente parlato, abbiamo avuto anche la direttrice dell'ACSI che ci ha spiegato che cosa fare. Tra l'altro ricordo, visto che il termine di disdetta è il 30 novembre e fa stato l'arrivo all'assicurazione della disdetta, deve arrivare entro domani, siete proprio in dirittura d'arrivo, entro domani se non la spedite oggi dovete passare di persona a portare a mano la vostra lettera di disdetta, non dimenticatevene, mi raccomando. Invece noi oggi, Maurizio Reichlin, vogliamo parlare di questi aumenti generalizzati. Stiamo parlando degli aumenti delle polizze della casa, ci occuperemo anche di questo. Tanti si stanno lamentando, stanno chiamando voi perché le polizze auto hanno davvero avuto un aumento, a detta di tanti, sproporzionato. Allora cominciamo a capire perché questi aumenti.
Sì, Carlotta, effettivamente il periodo non è dei più rosei, perché non solo sul fronte la malma, ma anche sul fronte assicurazioni, soprattutto private, le nostre assicurazioni auto, stabili, mobili e domestiche, stanno subendo degli aumenti e, come hai osservato tu, addirittura anche di molti punti percentuali. Il trend è un trend in atto da qualche anno, quindi non è una, purtroppo, una novità. Molti assicurati hanno subito questo tipo di aumento già l'anno scorso o due anni fa o magari anche qualche anno prima. Quest'anno è il comparto automobilistico che sta subendo il maggior rincaro. I motivi sono molteplici. Dobbiamo innanzitutto considerare che c'è stato un generale aumento dei costi dovuti all'inflazione, che ha toccato quindi i beni di consumo, le materie prime. Di conseguenza sono aumentati anche i costi della manodopera, e questi tre fattori incidono parecchio, perché se pensiamo a quanto costa oggi riparare anche una semplice componente di un'automobile, il classico paraurti, il classico parabrezza, ci rendiamo conto di come il costo del singolo pezzo oggi sia più elevato rispetto a 2, 4 o 6 anni fa.
Beh, se ne è parlato molto anche a causa della guerra in Ucraina, tantissime acciaierie si trovavano proprio lì, per cui per un gran periodo c'è stato proprio il blocco totale dell'esportazione e poi il mercato è ripreso con dei prezzi altissimi.
Corretto, quindi materie prime che sono aumentate, e questo si ripercuote sulle catene di produzione e di approvvigionamento, e questo si ripercuote anche sui nostri carrozzieri, sulla rete di carrozzerie, che al momento in cui io vado a far riparare una macchina dovranno assorbire il costo dei materiali che loro hanno, perché anche a loro è aumentato il costo dei materiali. Il costo della manodopera, come ho accennato, è aumentato. Anche lì non ho una statistica, ma se dovessimo andare a verificare quanto costa oggi un'ora di manodopera rispetto a magari a 5-6 anni fa, possiamo tranquillamente dire che probabilmente questo costo è aumentato, e questo genera un maggior onere di indennizzo, quindi il mio danno, anche se è identico a quello di 5 anni fa, oggi ha un costo magari del 10, 20 o 40% superiore rispetto a prima. E di conseguenza l'assicurazione che cosa fa? L'assicurazione deve rientrare e riuscire a coprire questo maggiore onere. Non dimentichiamoci poi l'aspetto dell'evoluzione tecnologica. Parliamo adesso magari in modo specifico dei veicoli a motori perché è più facile, ma in tutto troviamo molta più tecnologia nella nostra vita quotidiana. Ma se ci concentriamo su un veicolo a motore, pensate a quanta tecnologia contiene e a quanto sia complesso oggi metterla a posto e o sostituirla perché è danneggiata. Una volta era ferraglia, parliamoci chiaro, cioè obiettivamente era metallo e componenti tecniche. Oggi c'è tanta tecnologia e questa costa tantissimo, perciò riparare un paraurti oggi non è come ripararlo 10 anni fa, costa molto di più.
Certo, e poi abbiamo dedicato una puntata intera alle nuove automobili, le auto ADAS, quelle con la guida assistita, e quindi ci si può immaginare il livello di sofisticazione anche dei software e di tutti i computer presenti all'interno dell'automobile.
Esatto, questo è vero. Ci rendiamo conto oggi, se ritiriamo una vettura nuova in concessionaria, non è più solo diesel, benzina, cioè devo imparare, il consulente di vendita mi istruisce all'utilizzo di tutta la tecnologia. E questa ha un costo. Quando io ho un danno, questo impatta. Se l'assicurazione deve rispondere per l'indennizzo, l'indennizzo sarà gioco forza più alto. E questo è uno dei fattori principali del perché i premi sono aumentati e stanno aumentando sul comparto veicoli, ma in modo trasversale su quasi tutte le assicurazioni di beni.
Quindi la stessa cosa, adesso stiamo parlando di automobili, ma vale anche per l'economia domestica, l'assicurazione stabile,
certo,
è generalizzato che
certo,
le riparazioni, i pezzi, la manodopera, tutto è aumentato.
Certo, perché è vero, magari uno dice sì, ma a rifare un muro in calcestruzzo non c'è tecnologia. Forse no, ma il materiale con cui viene ricostruito o costruito o riparato questo muro è più caro rispetto a prima, e l'operaio o il tecnico che mi fa la riparazione probabilmente avrà un onere maggiore rispetto a prima per via dell'esplosione dei costi trasversale, e quindi questo, se è l'assicurazione che lo deve indennizzare, a un certo momento, secondo i calcoli attuariali, la compagnia dovrà prendere delle misure, dire: io per stare nei miei parametri e garantire una sostenibilità devo gioco forza aumentare i costi non solo al cliente sinistroso, che è quello che magari mi annuncia uno o più sinistri, ma magari, come in questo caso, a tutta la collettività di assicurati, anche ai rischi definiti buoni, rischi che in tanti anni non hanno mai avuto e annunciato un sinistro, ma che si trovano nella collettività di assicurati. Ricordiamoci che quando io ho una polizza presso una compagnia di un determinato rischio, ripeto, torniamo sull'automobile perché coinvolge un po' tutti, io sono in quella collettività, quindi se intorno a me ci sono altre 100 persone con la polizza auto nella stessa compagnia, e di queste 100 persone 80 hanno annunciato frequentemente dei sinistri, e in più questi sinistri per liquidarli costa di più, anche se io sono un buon rischio, a un certo punto la compagnia dirà: io per starci dentro devo adattare i premi non solo a quelli che mi hanno annunciato i danni, ma anche a te che sei un bravo cliente.
E certo, perché non dimentichiamo che comunque tutte le assicurazioni sono basate sul senso della solidarietà.
Esatto, esatto.
Quindi tutti paghiamo perché poi chi ha il danno possa essere indennizzato, quindi se ne è discusso tanto per le casse malati, vale per tutte le altre assicurazioni. Ci sono delle persone che davvero al minimo dannino da niente continuano ad annunciare, e quindi
sì, diciamo, questo non sta a me giudicare. È chiaro che tendenzialmente ci può essere la filosofia del dire: io ho una polizza assicurativa, sono coperto per questo tipo di prestazioni, ho il danno, pretendo l'indennizzo. Lecito, è facoltà e diritto dell'assicurato ottenerlo, ma in virtù del principio della collettività e della solidarietà assicurativa dobbiamo renderci conto che questo incide magari su di me, perché la compagnia riesce a fare un correttivo unicamente sulla mia polizza se inizia ad essere deficitaria o ad avere un cattivo rendimento, ma a un certo momento, in questo momento, io non voglio fare una crociata a difesa delle compagnie d'assicurazioni sotto tutti i punti di vista, ecco, però dobbiamo renderci conto anche che la compagnia d'assicurazione deve, ripeto, far fronte a una sostenibilità non di oggi, ma anche a medio-lungo termine, e di fronte a questa esplosione di costi per le liquidazioni, magari la frequenza sinistri che può essere sensibilmente aumentata, ma soprattutto all'esplosione dei costi, la compagnia deve guardare non all'anno prossimo, ma ai prossimi anni e dire: io con che premi riuscirò a garantire a tutti i miei clienti le prestazioni di cui hanno diritto? E questo lo può fare, purtroppo, in modo incisivo, unicamente adattando le proprie tariffe, e questo è quello che stiamo subendo tutti quanti, io compreso, in certo, questi giorni.
Certo, ricordo i nostri numeri di telefono, sono sicura che poi i nostri ascoltatori avranno delle domande, anzi vi incoraggio proprio l'occasione, se avete ancora dei dubbi e volete approfittare dell'occasione della presenza di Maurizio Reichlin, potete fare tutte le domande che volete sulle varie assicurazioni. Allora, il nostro numero è lo 076 321 1113, se ci volete scrivere, 0848 030808, se invece volete telefonare, parlare con noi. Io però a questo punto penso che qualcuno potrebbe anche chiedersi: beh, però, ecco, proprio pensando all'automobile, che la scadenza è proprio in questo periodo, per cui sono arrivati le comunicazioni dei nuovi premi, io in fondo ho firmato un contratto con l'assicurazione, in particolare se per esempio ho stipulato un leasing per l'automobile di 4 anni, che è il periodo normale, più comune, diciamo, avrò anche stipulato 4 anni di casco totale, perché è obbligatorio. E allora, perché se io ho determinato certe tariffe per quei 4 anni, poi già l'anno successivo mi può arrivare un aumento? Non avevo fatto un contratto?
Giusta domanda, pertinente. Il legislatore ha dato facoltà al comparto assicurativo di adattare i propri contratti in corso d'opera. Normalmente questo avviene in fase di alla scadenza principale del contratto, quindi il mio contratto avrà una data in cui io pago il premio, e quella notoriamente è la scadenza principale del contratto. A quel momento è data facoltà alla compagnia di adattare la polizza, fatto salvo casi eccezionali, magari ho avuto dei sinistri, quindi in quel caso a livello unilaterale la compagnia mi adatta il premio, e anche questa è una facoltà, appunto, data, che verte sulla legge sul contratto d'assicurazioni e rispettivamente sulle condizioni generali del contratto. Per tornare alla tua domanda, è data facoltà alla compagnia di fare questo tipo di adattamento, è previsto sia dalla legge che dalle condizioni generali. In contropartita, però, il consumatore è tutelato nel senso che quando la compagnia fa un adattamento unilaterale delle condizioni, e soprattutto quando queste condizioni sono peggiorative, è dato facoltà al cliente consumatore di recedere dalla polizza, quindi di disdire il contratto e dire no, io non sono d'accordo con questo tipo di adattamento contrattuale, non è previsto dalle condizioni generali, quindi non è un adattamento che già contrattualmente tu come compagnia hai diritto di sottopormi e di obbligarmi ad accettarlo, e perciò ti do disdetta e ho facoltà di verificare se nel panorama, nel mercato assicurativo, ho delle alternative valide per riassicurarmi da un'altra parte. Ecco, quindi capisco il dire io ho fatto 5 anni di polizza assicurativa, ma al terzo anno mi ritrovo con l'aumento. Bisogna sapere, è data facoltà, se si ha un buon rischio, quindi non si ha un cliente con tanti sinistri, è ancora più frustrante, questo purtroppo è un dato di fatto. Da parte mia come posso tutelarmi? Uno dei modi è proprio quello di dire ok, non accetto e quindi do disdetta. Attenzione, dare disdetta quando si ha una valida alternativa in mano.
Mm-hmm. E soprattutto si ha la conferma che si viene accettati.
Esatto,
anche perché
assolutamente,
vale
bravissima.
Soprattutto per le assicurazioni automobili, ma lo sanno anche le persone, esistono i famosi bonus, malus, a seconda degli incidenti fatti, e quindi di conseguenza anche per i casi annunciati, non solo gli incidenti, ma anche se ho preso una grandinata, se mi hanno fatto un danno di parcheggio.
Certo.
Non siamo responsabili, ma per l'assicurazione siamo un cliente poco appetibile se abbiamo un istoriato di tanti casi annunciati, e quindi un'assicurazione, quando io faccio la domanda di affiliarmi, potrebbe anche rifiutarmi?
Assolutamente sì, e questo è un tema estremamente delicato a cui bisogna prestare la massima attenzione, sia come consumatore sia come professionista, consulente. Ovvero è facile magari dire ti trovo un premio più economico, ma non è solo il trovare il premio più economico, perché il cliente magari si aspetta le stesse prestazioni nel nuovo contratto, ma per trasportare il cliente nella nuova compagnia, la nuova compagnia vorrà conoscere questo cliente e chiederà qual è il tuo storico sinistri, che tipo di andamento danni hai avuto normalmente negli ultimi 3-5 anni, hai subito dei ritiri patente in caso automobile, ma anche in caso di rami stabili, eccetera, viene sempre richiesto questo. E se io mi approccio dicendo mi è aumentato il premio, basta, do disdetta, ma non ho ancora fatto questo tipo di verifica e non ho ancora avuto un'accettazione dall'altra parte, io rischio di trovarmi in difficoltà, perché ho dato disdetta a una compagnia che mi stava trattenendo, pur magari avendo uno storico sinistri negativo, e cercando un'alternativa che però non riesco a trovare, o magari trovo ma non ha le stesse condizioni, o addirittura condizioni peggiorative rispetto a dove ero prima. E questo è molto delicato. Noi lo vediamo oggi nella società in cui opero, abbiamo centinaia di contratti che stanno subendo questo tipo di aumento. Il nostro ruolo è quello di filtrarli, di discutere con ogni cliente che ci chiede informazioni, e quello che noi facciamo come broker è quello di ricevere la consegna del cliente, voglio cambiare assicurazione, ma prima di dirgli sì tranquillo, verificare se ci sia un altro assicuratore che lo accetta e lo accetta alle stesse condizioni in virtù anche del suo storico. E questo è un aspetto molto delicato, quindi io invito tutti a non dare disdetta a una polizza prima di avere una soluzione valida e verificata sul proprio tavolo, altrimenti potrebbero esserci dei problemi.
Ecco, quando si parlava di premio peggiorativo, nel senso situazione peggiorativa, si può per esempio immaginare che possano essere messe delle franchigie, per cui se un'assicurazione determinati sinistri li pagava direttamente, perché così prevede il regolamento, oppure con delle franchigie basse stipulate in fase di contratto, ecco che mettono invece delle franchigie alte, anche di 500-1000 franchi per ogni sinistro.
Questo può avvenire, questo può avvenire. È anche questa facoltà della compagnia d'assicurazione dire sì, cliente, grazie, io accetto di ricevere il tuo rischio, accetto di assicurarti, ma le mie condizioni sono queste, quindi applicandoti delle franchigie supplementari o più elevate, oppure addirittura escludendo dei rischi. Ti prendo, ma non ti assicuro uno dei rischi più tartassati alla danno di posteggio, ed è uno dei rischi che le compagnie vogliono di meno, o per averlo devo essere disposto a pagare magari un premio di una certa entità o avere delle franchigie. Quindi assolutamente sì, le franchigie sono un mezzo della compagnia per determinare un'accettazione, ma sono anche un mezzo del cliente assicurato per calibrare il proprio costo, il proprio costo assicurativo. Ricevo un aumento di polizza, posso eventualmente verificare e accettare delle franchigie maggiorate per riuscire a mitigare questo aumento. Magari ho la famosa casco parziale in cui ho dentro la rottura dei vetri, i danni della natura, il furto, che notoriamente può essere a franchigia zero. Posso chiedere alla mia compagnia, ma se applicassimo un 200, un 500 franchi di franchigia, come evolverebbe il costo della mia polizza? E magari alla fine mi assumo questa quota a parte, questa mia quota di franchigia consapevole, e riesco a mantenere il premio in uno standard che mi sembra idoneo. Ecco.
Possiamo dare un'informazione che non è un invito a non assicurarsi, però per esempio per quello che riguarda le automobili non è obbligatorio essere assicurati, ergo la responsabilità civile è obbligatoria. Però i danni all'automobile no, e quindi potremmo fare il parallelismo con le casse malati. La responsabilità civile è un po' come la LAMAL, e invece l'assicurazione auto è come le complementari. In fondo posso avere un minimo di margine di manovra, togliere alcune voci oppure mettere delle franchigie e diminuire il premio.
Sì, il parallelismo ci sta. Effettivamente, ai sensi della circolazione, l'obbligo verte sulla responsabilità civile, la quale obbliga la copertura per avere l'immatricolazione, la targa di circolazione. La casco totale è obbligatoria dal momento in cui l'auto l'ho finanziata con un leasing, il finanziatore mi obbliga a sua tutela. Le altre coperture in realtà sono una tutela in più che io integro all'interno del contratto e che mi proteggono da tutta una serie di ulteriori eventi che però, ecco, non sono strettamente obbligatorie. Se non ho un leasing, l'unico obbligo che ho è di avere una responsabilità civile. È chiaro che se noi paragoniamo la rottura vetri all'interno della polizza, che magari mi costa 70-100 franchi all'anno, e la rottura di un parabrezza a sostituirlo di una macchina media può costarmi 1500 franchi, a ognuno la sua riflessione. Preferisco pagare 100 franchi di polizza o preferisco assumermi il rischio di doverne pagare 1500 se mi si rompe il parabrezza? Ecco,
certo.
Quindi il paragone ci sta con le casse malati, abbastanza ci sta. Sì.
Abbiamo un'ascoltatrice al telefono. Pronto? Pronto, signora Marisa?
Volevo dire,
buongiorno.
A me mi hanno aumentato dalla mia macchina il 30%. Io non ho mai avuto bisogno dell'assicurazione, perché tutte le volte che ho fatto un piccolo danno l'ho sempre pagato con la tasca mia. Sono anni che io vado con la macchina e non ho mai chiesto niente. Allora, sarebbe giusto che quelli che non hanno mai avuto bisogno dell'assicurazione e gli altri che fanno continuamente danni dovrebbero pagare di più questi. E io invece mi hanno aumentato il 30%.
Grazie mille signora Marisa, adesso il signor Reichlin le risponderà. Ecco, abbiamo sentito anche il tono un po' deluso, certo, arrabbiato, certo, della signora, ed è probabilmente la reazione che avranno avuto tutte le persone che si sono trovate nella stessa situazione della signora Marisa.
Allora, la signora Marisa ha una grande fetta di ragione sicuramente, e la frustrazione e la arrabbiatura sono assolutamente comprensibili. Effettivamente c'è stata un po' una scure su tutta, ripeto, la collettività di assicurati, anche quelli buoni, anche la signora Marisa che in 30 anni non ha mai annunciato un danno, purtroppo. E questo è sia deludente che frustrante. Lo dico da attore professionista del settore, opero da tantissimi anni in questo settore ed effettivamente questo approccio è deludente e frustrante anche per me che sono il professionista che poi ha a che fare con tutti i clienti. D'altra parte però da esperto io capisco l'approccio della compagnia d'assicurazione e intravedo l'esigenza di questo tipo di approccio, di dover dire non posso colpire solo i cattivi rischi, i rischi sinistrosi, ma devo colpire tutti quanti. Sicuramente può essere un approccio magari anche semplicistico da parte delle compagnie d'assicurazioni per non segmentare e dire, però su quello hanno già lavorato negli anni passati e lavorano costantemente le compagnie d'assicurazione su questo. Quindi se io ho un cattivo rischio, una polizza che continuamente, quella polizza sarà tartassata di per sé individualmente, ma oggi la compagnia si trova, come ho detto già all'inizio, in queste circostanze e adotta questa strategia di scure abbastanza tranchant senza troppo guardare in faccia nessuno. Ricordo, come dicevamo prima, magari la signora Marisa ha già solo di per sé una piccola responsabilità civile sul suo veicolo perché è una macchinetta vecchia, eccetera. Però attenzione che non si è obbligati ad essere assicurati. Se io non ho un leasing, la casco totale non sono obbligato ad averla e ci sono altre prestazioni all'interno del contratto che non sono obbligato ad averla. Sta alla mia sensibilità e alla mia volontà di consumatore cliente decidere come strutturare la mia polizza. E su questo ci sono margini.
E poi, come hai già detto, c'è sempre il margine, visto che chi si trova nella situazione della signora Marisa può dare una disdetta, ne ha proprio tutti i diritti.
Certo. A maggior ragione se non ha avuto sinistri,
esatto,
per 30 anni.
Verrà presa sicuramente a braccia aperte dalle altre.
Verrà presa da qualcun altro. Attenzione che, ripeto, nel mio ruolo di broker noi abbiamo veramente centinaia di contratti in questa fase e vi garantisco che anche un buon rischio come la signora Marisa che dice sono alla compagnia X e mi hanno aumentato del 25-30% la polizza, voglio andare da un'altra parte, anche se sono un ottimo rischio, non è sistematico e scontato trovare una compagnia migliore rispetto a quella in cui sono oggi che mi ha applicato un aumento. Questo noi lo assistiamo. Io ho clienti ottimi che si sono visti aumentare la polizza di 2, 3, 400 franchi, facciamo un'analisi di mercato, verifichiamo numerose compagnie d'assicurazione, eppure l'aumento è la situazione migliore rispetto a che spostare il cliente su un'altra compagnia d'assicurazione, vuoi per costi, vuoi per completezza di coperture. Dopodiché se il cliente decide di togliere coperture, beh, allora lì si entra in un altro discorso.
Spieghiamo magari anche a chi non lo conosce bene il ruolo del broker. Non è un agente assicurativo legato a una determinata assicurazione, lavora per questa, ma è indipendente, può trovare, analizzando le proposte delle varie assicurazioni, quale potrebbe fare al caso del suo cliente.
Sì, diciamo che notoriamente esistono due figure importanti sul nostro territorio per la consulenza al cliente, che sono gli agenti assicurativi delle compagnie e le figure dei broker assicurativi. L'agente della compagnia opera sotto l'egida della compagnia che rappresenta e offre le proprie soluzioni in virtù di quello che la compagnia in cui opera propone al cliente, quindi cerca col cliente all'interno della propria compagnia di ottimizzargli i contratti, di trovargli le migliori soluzioni e di prestargli una consulenza o su una polizza o su tutte le polizze che il cliente ha presso questa compagnia. Il ruolo del broker invece è un po' diverso. Il ruolo del broker è un intermediario che rappresenta il cliente verso le compagnie d'assicurazione e non ha un legame diretto con le compagnie d'assicurazione, ma ha le convenzioni e i partenariati con queste e perciò è libero, è slegato da un unico istituto e può operare per conto del cliente con tutti gli istituti e le compagnie con la quale intrattiene dei legami di partenariato. Nel caso di questi aumenti, il broker come opera? Verifica se il contratto in aumento non può avere delle condizioni migliorative già all'interno della stessa compagnia, e se questo non è possibile, allora fa una ricerca di mercato su altre compagnie e verifica per il cliente se ci sono soluzioni alternative. Quindi questo è un po' il ruolo del broker.
Allora, potete immaginare, stanno arrivando tantissimi messaggi, noi ci ascoltiamo il brano Wildfire, poi risponderemo alle vostre domande. Però una cosa, siccome stanno arrivando tantissimi pareri sugli utili, su insomma la politica delle assicurazioni, non è controcorrente la consulenza, noi leggeremo solo i messaggi con le domande specifiche sulle assicurazioni. Oggi alla consulenza stiamo parlando di assicurazioni, in particolare del fatto che in questo periodo stanno proprio arrivando i premi per le nostre assicurazioni private del 2026, assicurazioni di tutti i tipi. Abbiamo parlato dell'automobile, ma questo vale anche per l'assicurazione stabile, per la responsabilità civile, insomma. Ci stiamo soffermando comunque molto su quelle delle automobili, perché sono quelle che hanno rappresentato uno degli aumenti più importanti, addirittura fino al 30%, e vogliamo rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori in merito. Per farlo abbiamo invitato Maurizio Reichlin, che è consulente assicurativo, è perito federale in assicurazione e broker assicurativo. Abbiamo al telefono la signora Doris. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Continuo sulla responsabilità civile auto. Io ho lavorato diversi anni in assicurazione, più o meno un'infarinatura ce l'ho. Una cosa che non capisco sul processo di evoluzione, no? Nel senso che tanti anni fa non c'erano tante auto in giro, non c'erano i mezzi telefono o cose di questo tipo, e di conseguenza c'era un'altra realtà. Si sono adattate diverse cose. E una cosa che ho notato anche il fatto che se tu sei assicurato in un'assicurazione, addirittura se tu scegli la carrozzeria che ti offre il lavoro scelto dall'assicurazione, anche lì dovresti avere dei vantaggi. Ho l'impressione che noi ci siamo dovuti adattare a certe disposizioni che sono state anche penalizzanti per certi versi, per stare sull'onda, no? Ma che fondamentalmente però ci ritroviamo pur sempre a dover pagare di più. Allora non riesco bene a capire cos'è il vero problema, perché effettivamente un decorso c'è stato e un cambiamento c'è stato. Le assicurazioni si adattano, noi ci adattiamo, però si aumentano sempre i premi. Allora non capisco bene, effettivamente c'è una crisi, lo capisco in tutti i campi, ma insomma siamo un po' penalizzati, e la signora che effettivamente non ha fatto incidenti, anche lì ritengo che bonus e malus non è quello che rappresenta adesso, ma proprio un vantaggio per chi si comporta in un certo modo, e giusto un vantaggio per chi adesso come adesso, io trovo che ci sono anche tanti incidenti per distrazione, per abusi di tutti i generi. Quindi non capisco.
Ecco, allora,
questa è la mia domanda, se il signore mi può orientare su quello che loro come assicuratori hanno come visione, perché come cliente io noto che faccio qualcosa per contribuire.
Certo. Io la ringrazio molto Doris per le sue considerazioni e la domanda, perché penso siano quelle di tanti altri ascoltatori. Ci ascolti per radio, grazie mille.
Grazie.
Allora Doris, grazie per la domanda. Diciamo, riprendo i concetti che esprimevo all'entrata della trasmissione. L'esplosione o la crescita trasversale di tutti i costi è il motivo scatenante e principale di questo aumento? Possiamo dire sconsiderato, possiamo dire un po' alla cieca, con una scure delle assicurazioni, tutto giusto. Però, ripeto, da parte loro, da parte delle compagnie, ci sono le motivazioni finanziarie per fare questo tipo di atto di correzione. Il fatto che poi il cliente venga autoresponsabilizzato magari ad adottare delle officine partner e quant'altro è un meccanismo che offre al cliente normalmente un vantaggio in termini di costi sul contratto e alla compagnia un controllo maggiore sull'efficienza e l'efficacia delle riparazioni che poi va a liquidare, perché ha una rete di officine ovviamente indipendenti, cioè non sono officine che rispondono alla compagnia, sono officine indipendenti, aziende indipendenti, che però si sottomettono a delle verifiche da parte delle compagnie di assicurazione, e questo permette di verificare puntualmente i costi, l'efficienza e l'efficacia dei lavori.
Ecco, lo diciamo magari per chi non avesse avuto un sinistro, quindi non sa come funziona questa particolarità. A volte l'assicurazione dice: se tu vai nella determinata carrozzeria o dal determinato meccanico che con me è convenzionato, non hai franchigia. Se invece tu hai comunque il diritto della tua libera scelta, vai da chi credi, però allora dovrai pagare la franchigia pattuita sul contratto.
Sì, giusto. Sono meccanismi di questo tipo, meccanismi che invece dicono ti riduco la franchigia, hai una franchigia di base nel contratto, te la riduco se vai dai nostri partner. Quindi sono condizioni contrattuali molto standard all'interno dei contratti. La signora Marisa chiede il perché, ma l'ho spiegato: aumentano i costi, aumenta la manodopera, la sinistralità aumenta, i costi della tecnologia all'interno delle autovetture è elevata e quindi costa molto di più. Ma però facciamo anche un'analisi del nostro mercato ticinese. C'è sempre il caso Ticino in tutto. Ecco, il nostro cantone è il cantone col più alto tasso di leasing e il più alto tasso di nuovo sulle autovetture in Svizzera. E questo ha un impatto sulle assicurazioni. E perché in Appenzell all'interno mi costa di meno la polizza per la mia auto piuttosto che in Ticino? È perché in Ticino la statistica ci dà purtroppo la realtà dei fatti, che tutti hanno la macchina nuova, tutti hanno la macchina in leasing. Appena ho la macchina un po' danneggiata corro a farla riparare dal carrozziere piuttosto che, e quindi questo impatta sulla statistica ticinese e anche svizzera. Non è che solo in Ticino aumentano i premi, però anche lì ogni cantone ha la sua statistica e la sua storia, e questo incide sui costi.
Un'ascoltatrice che si firma Rosy scrive: anche noi abbiamo ricevuto un bel aumento, oltre 300 franchi, con una lettera accompagnatoria con appunto ciò che il vostro ospite sta elencando. Però mi dico, le assicurazioni potrebbero aumentare la franchigia anziché il premio? Sarà poi al singolo decidere se far sistemare il graffio, e a quel punto mi prenderò magari a carico il famoso aumento una tantum, e di conseguenza il minimo danno non verrà annunciato, senza generare appunto tutti questi costi.
Sì, è un'osservazione acuta, ma non praticabile. Non praticabile soprattutto dal profilo della calcolazione attuariale dei premi da parte della compagnia. Ovvero, la correzione di una franchigia all'interno di un contratto non è calcolabile, quindi va fatta ricalcolando a livello di sistema ogni polizza. Invece l'aumento trasversale del 10, del 20, del 17,5, del 9,2% è calcolabile immediatamente dalla compagnia. Quindi, a fronte del fabbisogno della compagnia di dire: io ho bisogno un aumento medio su tutto il mio portafoglio di premi incassati del, esempio, 10%, è molto più immediato adottare questo tipo di modifica contrattuale che andare contratto per contratto e dire: aumento la franchigia. Purtroppo non potrebbe funzionare. Lo può fare il cliente, come ho detto prima. La signora in questione, che gentilmente ci ha scritto, potrebbe dire: ok, 300 franchi d'aumento, chiamo il mio interlocutore assicurativo e gli dico: ma se modifico le mie franchigie, che cosa succede? E magari si accorge che l'aumento diventa solo, tra virgolette, di 100 franchi a fronte di un aumento di franchigie.
Stavo leggendo velocemente i messaggi, veramente tante persone chiedono se non è possibile in qualche modo mettere appunto un malus, chiamiamolo così, alle persone che continuano ad annunciare sinistri.
Allora, questo avviene. La correzione puntuale e, diciamo, misure di risanamento, si chiamano in gergo tecnico, su clienti cattivi rischi, anche questo gergo tecnico, quindi contratti sinistrosi, avviene, nel senso che su questi rischi la compagnia prende il contratto, lo identifica e gli dice: ti escludo la casco totale, non la voglio più vedere nella mia polizza, ti aumento la franchigia, ti obbligo ad andare nelle officine partner, tutta una serie di misure puntuali o addirittura, nei casi più estremi, la disdetta del contratto. Rara, ma può avvenire. Dopo che io evidentemente ho causato troppi danni e sono deficitario, la compagnia mi butta fuori a tutela non di se stessa, ma dell'intera collettività. Perché se io ho una polizza da 2.000 franchi all'anno e ogni anno annuncio una media di 4.000 franchi di sinistri, immaginatevi, ogni anno sono in deficit sempre di più, sempre di più, e questo impatta su tutta la collettività di assicurati. E a un certo punto la compagnia, per tutelare non solo se stessa, ma l'intera collettività, da disdetta, ecco. Quindi questo lo viene fatto.
Qualcuno ci dice di aver ricevuto la disdetta solamente in app, cioè che ha sul telefonino l'app della compagnia e ha ricevuto un messaggio che non ha visto, non ha letto, e quindi si è ritrovato con questo aumento e non ha potuto reagire per tempo. È possibile ricevere solo in app la comunicazione?
Sì, l'obbligo è di notificarla in forma scritta. Quindi la compagnia deve notificarlo in forma scritta, questo adattamento contrattuale. Dopodiché, se io ho una convenzione, diciamo, di comunicazione unicamente via app, allora le comunicazioni mi arrivano unicamente via app, però mi è arrivata in forma scritta e quindi è lecita a tutti gli effetti. Oggi l'email e l'applicazione sono parificate a una lettera, ecco. Va ricordato il termine entro il quale il cliente ha diritto di disdetta, cioè di dire: ok, ho ricevuto la tua comunicazione ma la rifiuto e quindi vado da un'altra parte, con tutte le accortezze di cui parlavo prima. Va fatta entro la scadenza principale. Cosa vuol dire? La più parte dei contratti hanno la scadenza principale al 1° di gennaio, ovvero il termine entro il quale io devo pagare il premio per l'anno successivo, per il periodo assicurativo successivo. Ho ricevuto l'informazione di aumento del premio normalmente tra la prima e la terza settimana di novembre, con pagamento entro il 31 dicembre. Ho termine di disdetta fino al 31 di dicembre del mio contratto, perché la scadenza principale è quella del 1° di gennaio. Se io ho una polizza che ha scadenza principale al 1° di marzo, il mio termine di disdetta sarà il 1° di marzo. Oggi non avrò ancora ricevuto la comunicazione del premio, non so se avrò un adattamento, lo saprò probabilmente a metà gennaio. A metà gennaio riceverò: caro cliente, devi pagare il premio per il 28 di febbraio. A quel punto lì, entro il 28 di febbraio, potrò dare disdetta se ho trovato delle alternative.
Quindi
ricordarsi la scadenza principale.
Ecco, stare attenti, perché evidentemente nel momento in cui ho acquistato l'automobile devo assicurarla dal giorno stesso in cui esce dall'autoconcessionaria. Sì. Quindi qualsiasi momento dell'anno è buono, però si pagano a volte i mesi di differenza che portano a gennaio. Sì. E poi inizia il contratto. Esatto. Lì, ma in alcuni casi no, in alcuni casi si paga proprio da marzo.
Ci sono polizze che hanno il periodo assicurativo da marzo a marzo, da ottobre a ottobre, altre la più parte da gennaio a dicembre, da gennaio a gennaio, però è tranquillamente lecito avere dei contratti che infrannualmente hanno la scadenza del periodo assicurativo.
Abbiamo ancora un ascoltatore al telefono, pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno. Sì?
Sì, buongiorno. Posso parlare col signor Reisling?
Certo.
Sì, grazie.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Roberto. Allora, naturalmente anch'io sono qui a protestare per l'aumento della situazione di quest'anno. Io credo di essere un buon assicurato, cioè ho passato anni senza mai richiedere dall'assicurazione un intervento, e ho avuto proprio quest'anno ho avuto due piccoli incidenti e mi ha molto indignato una cosa, che per poter risolvere uno di questi due incidenti, poi l'altro è un altro discorso ancora, ho dovuto andare da un garage convenzionato, da una carrozzeria convenzionata. Allora, secondo me, e mi scuso di esprimere questa opinione, è che le carrozzerie convenzionate contribuiscono a far aumentare i prezzi dell'intervento. E ho un'esperienza personale.
Posso chiederle, perché siamo veramente un po' alla fine della trasmissione. Ci fa ha una domanda detto questo?
Ho capito.
Una domanda precisa. Sì. Cioè, l'intervento della carrozzeria convenzionata è costato ma molto di più di quello che era la riparazione normale espressa da un altro carrozziere. Ecco, questo
mi è chiarissimo, Roberto.
Naturalmente la carrozzeria convenzionata cambia il pezzo e buonanotte.
Chiaro.
Chiarissimo.
Allora, ascolti la risposta.
Grazie, Roberto. Grazie.
Al di là che mi perdoni per la fretta che le ho messo, ma almeno abbiamo il tempo di rispondere.
Sì,
è una domanda più che lecita.
Giusta osservazione, Roberto. Ora, non è il mio comparto di attività, ma per esperienza posso dirglielo. Cosa capita? Capita che queste officine convenzionate devono rispettare tutta una serie di parametri tecnici rispetto dei contratti di lavoro, rispetto di determinato uso di materiali e di qualità, tali e soprattutto rispettare poi quelle che sono le norme delle associazioni mantello, e tali per le quali hanno margine di manovra entro determinate fasce di tariffazione oraria. Perciò quello che capita è che effettivamente magari la riparazione presso l'officina convenzionata costi di più rispetto magari al meccanico di fiducia sotto casa, proprio perché queste officine convenzionate devono rispettare degli standard di qualità, di efficienza e di efficacia estremamente elevati e controllati. Questo però a garanzia della qualità del lavoro che riceve il cliente.
Bene, allora, visto che siamo in chiusura, non vorrei lasciare delle domande in evase, diamo una risposta rapidissima a chi ci chiede. Vorrei sapere, se non cambio le gomme durante il periodo invernale e mi succede un incidente, l'assicurazione non mi pagherà i danni?
No, l'obbligo di avere pneumatici invernali non è determinato dalla compagnia dell'assicurazione. Se io ho le gomme che sono diventate slick e sono in giro in inverno, ecco, potrei avere dei problemi, ma non mi sembra che ci siano degli obblighi assicurativi per cambiare le gomme, ecco, perché diciamo è l'autorità eventualmente che dice le tue gomme sono troppo lisce, cambiale, ma non ti obbligano a mettere con l'invernali.
Qualcuno ci chiede, ho stipulato l'assicurazione a luglio di quest'anno, ho già ricevuto un aumento del 30%, è possibile?
Possibile, ho notato però che questi casi, soprattutto per quanto riguarda l'automobile, la compagnia riesce a neutralizzarlo, cioè hanno l'accortezza di dire hai appena stipulato, ti condoniamo l'aumento. Non da prendere come oro colato questa mia asserzione, ma ho visto alcuni casi che sono stati trattati così. Bisogna interloquire con la compagnia in questo caso.
Qualcuno dice ho una macchina elettrica con batteria a noleggio, l'assicurazione assicurerebbe anche la batteria o è un doppione?
Posso avere l'assicurazione per le batterie e per le componenti elettriche delle auto elettriche all'interno dei contratti assicurativi, sì.
Poi ci chiedono anche, ho visto sull'assicurazione auto anche la voce infortuni, è opportuno farla oppure dice è un doppione?
Non è un doppione, può essere un surplus, perché magari ho già l'assicurazione col mio datore di lavoro e quindi sono assicurato contro gli infortuni LINF. Magari ho le spese di cura di infortunio nella cassa malati. Ricordiamoci però che magari, ecco, io sono il detentore, lavoro, sono ben protetto, magari porto in giro la mia mamma, che magari è pensionata, quindi non ha delle ottime coperture a livello di assicurazioni, perché ha solo la cassa malati con infortunio, o magari ho dei bambini piccoli, quindi diciamo sono dei complementi che possono, anche qui è molto individuale. Mi costa 100 franchi all'anno, 80 franchi all'anno la copertura infortunio nell'auto? Non sono obbligato ad averla, posso decidere di non averla.
Qualcuno scrive di aver ricevuto solo ieri la lettera dell'aumento delle polizze auto e quindi praticamente hanno giusto 30 giorni per reagire e chiedono se è normale, se è legale.
Sì, è legale, hanno comunque ancora un mese di tempo per disdire, sì.
Allora, io ringrazio tantissimo Maurizio Reichlin, ripeto, consulente assicurativo ed è anche perito federale in assicurazioni, per aver cercato di spiegare un po' il perché di questi aumenti, non che la pillola sia meno amara, però sicuramente quello che è stato consigliato è: potete dare una disdetta, non datela prima di essere sicuri di essere accettati da un'altra assicurazione. Come per tutte le assicurazioni, vale la pena farsi fare una controproposta, non legatevi solamente al prezzo, ma guardate che vi venga data esattamente la stessa copertura assicurativa, è un vostro diritto. Io vi auguro buon pomeriggio, torneremo sull'argomento, ci risentiamo domani.